Il terzo anello, ad alta voce. I duellanti, di Joseph Conrad. Traduzione di Mario Currelli.
Il mondo esteriore in quell'epoca non esisteva che in modo confuso per il generale d'Hubert. Una sera, tuttavia, attraversando una cresta dalla quale si vedevano entrambe le case, il generale d'Hubert si accorse di due figure lontane in fondo alla strada. Il generale d'Hubert distinse le lunghe, dritte capote militari abbottonate sino al mento, i tricorni, i magri, scavati visi abbronzati, vecchi soldati, vieilli moustache. Il più alto dei due aveva una benda nera su un occhio. La fisionomia dura e secca dell'altro aveva qualcosa di bizzarro e inquietante che, a distanza ravvicinata, si rivelò come la mancanza della punta del naso. Levando le mani come un solo uomo per salutare il borghese leggermente claudicante che si appoggiava a un grosso bastone, chiesero dove abitasse il generale barone d'Hubert e quale fosse il modo migliore per parlargli con tranquillità. «Se trovate questo posto abbastanza tranquillo», fece il generale d'Hubert, girando lo sguardo sui vigneti stagliati in linee purpuree e dominati dal nido di muri grigi e bassi di un villaggio appollaiato in cima a un poggio di forma conica, tanto che il tozzo campanile si sarebbe detto soltanto un picco roccioso. «Se trovate questo posto abbastanza tranquillo, potete parlargli subito. E vi prego, colleghi, di parlare apertamente, con tutta franchezza». A queste parole i due indietreggiarono e portarono di nuovo la mano al cappello con cerimonioso rispetto. Poi quello dal naso mutilato, parlando a nome di tutti e due, dichiarò che si trattava di un affare piuttosto confidenziale da regolarsi con discrezione. Avevano stabilito il loro quartier generale in quel villaggio, laggiù dove quei maledetti zoticoni, ma al diavolo i loro falsi cuori di realisti, guardavano assai di traverso tre inoffensivi militari. Per il momento si limitava a chiedere il nome di due amici del generale d'Hubert. «Che amici?» fece l'attonito generale d'Hubert, completamente disorientato. «Io abito con mio cognato, laggiù». «Beh, sarà già uno», disse il veterano mutilato. «Siamo gli amici del generale Ferraud», intervenne l'altro, che fino ad allora era rimasto zitto, limitandosi a divorare con l'unico occhio l'uomo che non aveva mai amato l'imperatore. Lo spettacolo ne valeva la pena, perché persino i Giuda gallonati d'oro che lo avevano venduto agli inglesi, i marescialli e i principi qualche volta l'avevano amato. Ma quest'uomo non aveva mai amato l'imperatore. Il generale Ferraud lo aveva affermato recisamente. Il generale d'Hubert sentì un colpo dentro al petto. Per una frazione infinitesima di secondo gli parve che la rotazione della terra fosse diventata percettibile sotto forma di un brusio lieve e spaventoso nell'eterna quiete dello spazio. Ma il rumore del sangue nelle orecchie cessò subito. Involontariamente mormorò: «Ferraud. Avevo dimenticato la sua esistenza». «Esiste invece, a dire il vero assai scomodamente, nell'infame osteria di quel nido di selvaggi laggiù», disse secco il corazziere Quercio. Il generale d'Hubert aveva recuperato la parola. «E così venite qui su questa strada per invitarmi a uno scannamento con quel una risata furente lo scosse tutto. Con i pugni sui fianchi rise sgangheratamente, mentre quelli se ne stavano impalati davanti a lui come se fossero balzati con un colpo secco da una botola nel suolo. Padroni di Europa soltanto 24 mesi prima avevano già l'aspetto di fantasmi vetusti. Nei loro cappotti scoloriti sembravano meno consistenti delle loro ombre sparute che solcavano di nero la bianca strada. Ombre militari e grottesche di 20 anni di guerra e di conquiste. Avevano l'aspetto esotico di due imperturbabili bonzi della religione della spada. E il generale d'Hubert, anche lui un ex padrone d'Europa, rideva di questi spettri solenni che gli sbarravano il passo. Disse uno, indicando il generale sghignazzante con un cenno del capo: «Allegro l'amico, eh? C'è qualcuno di noi che non ha più riso dal giorno in cui quell'altro è partito», osservò il suo collega. Un violento impulso di saltare addosso a quegli spettri incorporei e scaraventarli al suolo atterrì il generale d'Hubert. Smise di ridere tutto a un tratto. Il suo desiderio adesso era di liberarsi di loro, di farli sparire presto dalla sua vista prima di perdere il controllo di se stesso. Si meravigliò della furia che si sentiva crescere in petto, ma proprio allora non aveva tempo di esaminare quella particolarità. Comprendo il vostro desiderio di sbrigare la cosa il più rapidamente possibile. Non perdiamo tempo in cerimonie vane. Vedete quel bosco laggiù, ai piedi di quel declivio? Sì, quella pineta. Incontriamoci là domattina al levar del sole. Porterò con me la spada o le pistole, o entrambe, se preferite. I padrini del generale Ferraud si guardarono l'un l'altro. «Le pistole, generale», disse il corazziere. «E così sia. Au revoir, a domattina. Intanto permettetemi di consigliarvi di non farvi vedere troppo, se non volete che la gendarmerie venga a cercarvi prima che annotti. I forestieri sono rari da queste parti». Salutarono in silenzio. Il generale d'Hubert, voltando le spalle alle due figure che si allontanavano, rimase a lungo fermo nel mezzo della strada, mordendosi il labbro inferiore e guardando per terra. Poi cominciò a camminare dritto davanti a sé, tornando sui suoi passi, finché non si trova davanti al cancello del parco della casa della promessa sposa. S'era fatto buio. Immobile, fissò attraverso le sbarre la facciata della casa che splendeva chiara, al di là dei boschetti e degli alberi. Scricchiolarono dei passi sulla ghiaia e poco dopo una figura alta e curva emerse dal viale laterale che seguiva all'interno il muro di cinta del parco. Le Chevalier de Valmassigue, zio dell'adorabile Adèle, ex brigadiere generale nell'esercito dei principi, rilegatore di libri ad Altona, poi calzolaio, con grande reputazione d'eleganza nelle calzature per signora, in un'altra piccola città tedesca, portava calze di seta sugli stinchi magri, basse scarpette con fibbie d'argento, un gilet di broccato. Una giacca a lunghe falde alla française gli copriva l'esile schiena curva. Portava un piccolo tricorno su una gran massa di capelli incipriati annodati in un codino. «Monsieur le Chevalier?» chiamò piano il generale d'Hubert. «Come? È già qui, mon ami? Ha dimenticato qualcosa?» «Sicuro, per Diana. Ho dimenticato qualcosa. E sono venuto per dirglielo». «No, fuori, dietro il muro. È una cosa troppo orrenda per raccontarla dove abita lei». Lo chevalier uscì subito con quella rassegnazione benevola che certe persone anziane mostrano verso la foga dei giovani. Raggiunse tranquillamente il generale sulla strada e fecero qualche passo in silenzio. Il generale, sforzandosi di dominare l'agitazione e di recuperare il giusto tono di voce. «È proprio così. Ho dimenticato qualcosa. Fino a mezz'ora fa m'ero dimenticato che dovevo regolare un'urgente questione d'onore. È incredibile, ma è così». Tutto tacque per un istante. Poi, nel profondo silenzio della sera campestre, la vecchia, limpida voce del cavaliere si sentì tremare leggermente. «Monsieur, è una cosa indegna». Fu il suo primo pensiero. La fanciulla nata durante il suo esilio, la figlia postuma del suo povero fratello, assassinato da una banda di giacobini, era diventata, dopo il suo ritorno, assai cara al suo vecchio cuore che per tanti anni aveva languito nel semplice ricordo di affetti. «È una cosa davvero inconcepibile, dico. Un uomo deve regolare affari simili prima di chiedere la mano di una fanciulla. Che, se se ne fosse dimenticato per altri 10 giorni, si sarebbe sposato prima di riacquistare la memoria. Ai miei tempi, gli uomini non dimenticavano cose simili, e neppure il rispetto che è dovuto ai sentimenti di una fanciulla innocente. Se non li rispettassi io stesso, qualificherei la sua condotta in un modo che non le piacerebbe». Il generale d'Hubert si rinfrancò con un gemito di sollievo. «Non si faccia scrupoli al riguardo, non corre alcun rischio di offenderla mortalmente». Ma il vecchio non badò a quella sciocchezza di innamorato. Forse non la sentì nemmeno. «Di che si tratta?» chiese. «Che genere di...» «La chiami pure follia giovanile, Monsieur le Chevalier. È il risultato incredibile, inconcepibile di...» Si fermò di botto. «Non crederà mai alla storia», pensò. «Penserà soltanto che lo prendo per un imbecille e se ne avrà male». Il generale d'Hubert riprese. «Sì, originata da una follia giovanile, è diventata...» Lo Chevalier interruppe. «Beh, allora bisogna sistemarla».
«Sistemarla?»
«Sì, non importa quanto può costare al suo amor proprio. Avrebbe dovuto ricordarsi che era fidanzato. Ha dimenticato anche questo, immagino. E poi si va a dimenticare della disputa. È il più deplorevole esempio di leggerezza di cui abbia mai sentito parlare».
Notando che il generale d'Hubert si agitava
e cercava di metter bocca, il vecchio émigré alzò la mano e aggiunse con dignità: «Sono stato soldato anch'io. Non oserei mai suggerire un passo disdicevole a un uomo di cui mia nipote dovrà portare il nome. Le dico che entre galant homme una questione si può sempre sistemare. Ma, monsieur le chevalier, è una cosa di 15 o 16 anni fa. Ero tenente degli usseri allora.
Sogno? È uno scherzo. O devo intendere che ha covato una questione d'onore per 16 anni?
Mi ha perseguitato tutto questo tempo. Voglio dire proprio questo. La disputa stessa non è facile a spiegarsi. Naturalmente ci siamo incontrati sul terreno parecchie volte nel frattempo.
Che maniere! Che orribile perversione del coraggio! Niente può spiegare una barbarie simile, tranne la follia sanguinaria della rivoluzione che ha guastato un'intera generazione.
Rifletté l'emigre rimpatriato con voce sommessa. Poi, un po' più forte,
«Chi è il suo avversario?»
chiese.
«Il mio avversario?
Si chiama Ferò». Spettrale nel suo tricorno e nelle vesti all'antica, simile a un esile curvo fantasma dell'Ancien Régime, lo chevalier evocò un remoto ricordo.
«Mi rammenta la disputa causata dalla piccola Sophie Derval fra Monsieur de Brissac, capitano delle guardie del corpo, e d'Enjolras, non quello butterato dal vaiolo, l'altro, il beau d'Enjolras, come lo chiamavano. Nello spazio di 18 mesi si batterono 3 volte, nella maniera più cavalleresca. La colpa era anche della piccola Sophie, che voleva continuare il gioco».
«Niente del genere nel caso mio», interruppe il generale d'Hubert. Rise un po' sardonico.
«Per nulla così semplice», aggiunse. «Neppure della metà così ragionevole».
Finì fra i denti impercettibilmente e li digrignò con rabbia. Dopo questo rumore niente turbò il silenzio per un bel pezzo, finché lo chevalier chiese senza animazione:
«Che fa questo Ferò?»
«Tenente degli ussari anche lui, cioè un generale. Un guascone, figlio d'un fabbro, credo».
«Ecco, lo sapevo. Quel Bonaparte aveva una predilezione speciale per le canaglie. Non dico questo per lei, Hubert. Lei è uno di noi, benché abbia servito quell'usurpatore che...»
«Lasciamo stare, lui non c'entra», proruppe il generale Hubert. Il cavaliere scosse le spalle appuntite.
«Questi Ferò, progenie d'un fabbro e di qualche donnaccia di villaggio. Vede cosa succede a mescolarsi con gente simile?»
«Anche lei ha fatto scarpe, chevalier?»
«Sì, ma non sono il figlio d'un calzolaio. E lei neppure, monsieur d'Hubert. Lei ed io abbiamo qualcosa che i principi, i duchi, i marescialli del suo Bonaparte non hanno, perché nessun potere sulla terra avrebbe potuto darglielo»,
replicò l'émigré con l'animazione crescente di un uomo che ha afferrato un argomento promettente.
«Quella gente non esiste, questi Ferò. Ferò. Cos'è Ferò? Un vanupied camuffato da generale, da un avventuriero corso mascherato da imperatore. Non c'è ragione al mondo perché un d'Hubert debba s'incanaglier in un duello con una persona di tal fatta. Può fargli senz'altro delle scuse. E se il Manin si mette in testa di respingerle, lei può semplicemente rifiutare di scontrarsi con lui».
«Dice che posso farlo?»
«Certo, con la coscienza più tranquilla».
«Monsieur le chevalier, per cosa crede di essere tornato dal suo esilio?» Queste parole furono pronunciate con tono così vibrante che il vecchio alzò bruscamente il capo reclino che luccicava di bianco argento sotto le punte del piccolo tricorno. Per un momento non emise un suono.
«Lo sa Dio»,
disse alla fine, additando con gesto lento e solenne un'alta croce che si ergeva sul margine della strada, sopra una base di pietra, e tendeva le nere braccia di ferro battuto contro la striscia rossa che si oscurava in cielo.
«Lo sa Dio, se non fosse per questo emblema che ricordo di aver visto qui da bambino, mi domanderei per che cosa siamo tornati noi, che siamo rimasti fedeli a Dio e al nostro re. Le voci stesse della gente sono cambiate».
«Sì, è una Francia cambiata», disse il generale d'Hubert. Sembrava aver riacquistato la calma. Il suo tono era lievemente ironico. Perciò non posso accettare il suo consiglio. Inoltre, come si fa ad evitare di essere morsi da un cane che vuol mordere? È impossibile. Mi creda, Ferò non è uomo che si fermi dinanzi a scuse o rifiuti. Ma ci sono altre vie. Potrei, per esempio, mandare un messaggero a dire due parole al brigadiere della gendarmerie di Saint-Lac. Lui e i suoi due compari sarebbero passibili di arresto dietro un semplice ordine da parte mia. Questo susciterebbe delle chiacchiere nell'esercito, fra quelli in servizio e fra i congedati, specialmente fra i congedati. Tutta canaglie, tutti vecchi commilitoni di Armand d'Hubert. Ma cosa deve importare a un d'Hubert di quello che può pensare gente che non esiste? O meglio ancora, potrei chiedere a mio cognato di far mandare a chiamare il sindaco del villaggio per fargli una soffiata. Sarebbe sufficiente per far assalire quei tre briganti con flagelli e forconi e farli precipitare in qualche bel fossato, umido e profondo, e chi si è visto si è visto. È successo, ad appena 10 miglia da qui, a tre poveri diavoli di lancieri rossi della guardia che, congedati, se ne tornavano alle loro case. Cosa dice la sua coscienza, Chevalier? Può un d'Hubert far questo a tre uomini che non esistono? Qualche stella era spuntata nell'azzurra oscurità del cielo, limpida come cristallo. La vocetta secca del cavaliere chiese con asprezza: «Perché mi racconta tutte queste cose?» Il generale afferrò e strinse con impeto la vecchia mano avvizzita. «Perché devo confidarle tutto? Chi potrebbe dirlo ad Adele se non lei? Lei capisce perché non posso confidarmi né con mio cognato né con mia sorella, Chevalier. C'è mancato così poco che facessi queste cose, che tremo ancora. Non sa come mi appare terribile questo duello, e non c'è modo di evitarlo», mormorò dopo una pausa. «È una fatalità». Lasciò cadere la mano inerte dello Chevalier e riprese col normale tono di conversazione. «Dovrò andare senza padrini. Se sarà mio destino restare sul terreno, lei almeno saprà tutto quello che si può far sapere di questa faccenda». Il fantasma irreale dell'Ancien Régime parve essersi fatto più curvo durante la conversazione. «Come farò stasera a serbare un viso indifferente davanti a queste due donne?» gemette. «Generale, mi riesce difficilissimo perdonarla». Il generale d'Hubert non rispose. «Almeno è buona la sua causa?»
«Sono innocente».
Questa volta afferrò il braccio spettrale dello Chevalier al di sopra del gomito e gli dette una stretta possente.
«Devo ucciderlo!»
sibilò, e aprendo la mano s'allontanò a grandi passi lungo la strada. Le squisite attenzioni della sorella, che lo adorava, avevano assicurato al generale una perfetta libertà di movimenti nella casa in cui era ospite. Aveva persino il suo ingresso a parte per una porticina in un angolo dell'aranceto. Così quella sera non si trovò costretto a dissimulare la sua agitazione dinanzi alla calma ignoranza degli altri abitanti. Ne fu lieto. Gli pareva che se avesse dovuto aprir bocca sarebbe esploso in orribili e vane imprecazioni, si sarebbe messo a fracassar mobili, a romper vetrine e porcellane. Dal momento in cui aprì la porticina riservata e mentre saliva i 28 gradini della scala a chiocciola che portava nel corridoio dove si apriva la sua stanza, ebbe dinanzi agli occhi la scena orribile e umiliante di un pazzo furioso, con gli occhi iniettati di sangue e la bava alla bocca, che faceva una terribile strage di tutti gli oggetti inanimati che si possono trovare in una sala da pranzo ben arredata. Quando aperse la porta del suo appartamento, la crisi era passata, e la stanchezza fisica era così grande che dovette appoggiarsi alle spalliere delle poltrone per attraversare la stanza e raggiungere un basso ed ampio divano sul quale si lasciò pesantemente cadere. La sua prostrazione morale era ancora più grande. Quella sensazione di brutalità che aveva conosciuto soltanto mentre caricava il nemico con la sciabola in pugno stupì l'uomo sulla quarantina, che non riconobbe in essa il furore istintivo della passione minacciata. Ma nel suo esaurimento mentale e fisico quella passione si schiarì, si distillò, si raffinò in un sentimento di malinconica disperazione all'idea di dover forse morire prima di aver insegnato a questa bella fanciulla ad amarlo. Quella notte, disteso supino con le mani sugli occhi o coricato bocconi, col viso affondato nel guanciale, il generale d'Hubert fece una rassegna completa di tutte le sensazioni. Nauseante disgusto per l'assurdità della situazione. Dubbio sulla sua stessa capacità di dirigere la propria esistenza e sfiducia nei suoi sentimenti migliori. Che diavolo gli era venuto in mente di andare da Fauché? Li provò l'uno dopo l'altro. Sono un idiota, né più né meno, pensò. Un idiota sensibile, perché ho sentito due che discorrevano in un caffè. Sono un idiota che ha paura delle menzogne, mentre nella vita quello che conta è soltanto la verità. Si alzò diverse volte e, camminando con le sole calze per non farsi sentire da nessuno al piano di sotto, bevve tutta l'acqua che poté trovare al buio. Provò anche i tormenti della gelosia. Lei avrebbe sposato un altro. Provò una fitta al cuore. La tenacia di quel ferò, l'atroce perseveranza di quel bruto imbecille lo schiacciavano con la forza tremenda di un destino implacabile. Il generale di Hubert tremò posando al suolo la brocca vuota. «Questa volta me la farà», pensò. Il generale di Hubert provò tutte le emozioni che può dare la vita. Sentì nella bocca secca il debole, disgustoso sapore della paura. Non la paura scusabile dinanzi allo sguardo candido e divertito di una fanciulla, ma la paura della morte e la paura della vigliaccheria dell'uomo d'onore.
Roberto Pedicini ha letto I duellanti di Joseph Conrad, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.